va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5, il nostro appuntamento settimanale. Siamo sempre sul tema del sinodo che è terminato alla fine di ottobre. Il sinodo, questa assemblea dei vescovi riuniti in Vaticano, a Roma, sul tema dell'Amazzonia, un sinodo che la Chiesa, Papa Francesco, ha voluto per aprire un po' le varie problematiche che questo grande e immenso polmone del nostro pianeta Terra ha da riprendere, da riconsiderare, soprattutto da salvare. Il documento finale inizia con un'affermazione di San Paolo VI. Cristo indica l'Amazzonia. Un documento che è stato approvato a larga maggioranza dai 181 presenti nell'aula del Sinodo. Che cosa, in un modo sintetico, ci ha detto questo sinodo? Il testo è parte del lungo cammino inaugurato da Papa Francesco, come avevamo detto la scorsa volta, a Puerto Maldonado il 18 gennaio del 2018. Questo cammino è proseguito con un attento processo di ascolto del popolo di Dio nella Chiesa d'Amazzonia. Fino alle 3 settimane di assemblea che a fine ottobre hanno concluso con la messa celebrata dal Papa, in tale articolata realtà, dunque, esso va inquadrato perché, proprio come accadde nel bioma panamazzonico, anche in questo scritto parole, frasi e paragrafi, in tutto 120, sono intimamente concatenati l'uno all'altro. Questa connessione è un concetto, potremmo dire, essenziale del documento. Una connessione tra il grido della terra e dei poveri, degli indios, che abitano questo polmone del pianeta Terra. Grido tra distruzione del creato e sterminio della vita umana, tra annuncio della buona notizia di Gesù e testimonianza. Una connessione che si fa alleanza, una parola molto cara ai nativi indios, quando si parla di chiesa e popoli indigeni. Essa viene sancita in modo inequivocabile fin dall'introduzione. La richiesta emersa nel processo preparatorio che la Chiesa sia alleata del mondo amazzonico è stata affermata con molta forza. La navigazione è un po' una metafora che i vari padri sinodali hanno impiegato. La navigazione attraverso le 33 pagine del testo si snoda intorno a 4 conversioni. Il Sinodo ci ha detto che dobbiamo, per quattro volte, su quattro temi, su quattro sentieri, dobbiamo convertirci, a cui sono dedicati molti altrettanti capitoli dopo uno di preparazione. Il capitolo di preparazione dice: Dio indica l'Amazzonia, come ho già detto, una frase di San Paolo VI. Questa porzione di pianeta che è l'Amazzonia è un segno forte dei tempi. Nei suoi 7,8 milioni di chilometri quadrati si concentrano le grandi sfide globali della crisi socioambientale, al dramma delle migrazioni forzate, alla convivenza tra culture e religioni differenti. Perciò l'ascolto dell'Amazzonia, nello spirito proprio del discepolo, alla luce della parola di Dio e della tradizione, ecco, ci riporta a una profonda conversione dei nostri schemi e strutture a Cristo e al suo Vangelo. È necessaria una conversione integrale, un'autentica metanoia, attraverso cui la Chiesa, dice il documento, ha l'opportunità storica di prendere le distanze dalle nuove potenze colonizzatrici, esercitando in modo trasparente la sua attività profetica. Ad aprire questa strada, che la Chiesa prenda le distanze dalle potenze colonizzatrici, come è stato nel passato, quando la Chiesa era alleata ai popoli che andavano per la prima volta in America Latina a dominare, sia con la fede, imporre il battesimo, imporre una religione a loro estranea, sia da un punto di vista economico, a dominare. Ad aprire questa strada, quindi, di essere una chiesa profetica, sono stati i tanti testimoni che hanno dedicato e spesso dato la vita per servire Dio nei popoli amazzonici. Ci sono stati tantissimi martiri che la Chiesa sta riconoscendo in quel, non possiamo dire in quel lembo di terra, in quel polmone di terra che è l'Amazzonia. E allora ecco la prima conversione che il documento finale ci chiede, è una conversione pastorale a cui tutti i battezzati sono chiamati per costruire una Chiesa missionaria e dunque una Chiesa samaritana, una Chiesa maddalena, una Chiesa mariana, bellissime queste espressioni. La nostra Chiesa deve essere una madre samaritana, deve essere una madre come Maddalena, deve essere una madre come Maria. Una Chiesa col volto e cuore indigeno, contadino, afrodiscendente e giovane. Vengono cucite insieme l'attuale sinodo a quello precedente sui giovani, alla luce della Christus Vivit. Ecco, c'è questo legame con l'ultimo sinodo sui giovani fatto dalla Chiesa lo scorso anno. Questa è la prima conversione. Dobbiamo costruire una Chiesa missionaria e dunque samaritana, maddalena, mariana, che prende le distanze dalle forze colonizzatrici, dalle potenze colonizzatrici. La seconda conversione è una conversione culturale, è un'apertura sincera all'altra, visto l'altro non come mezzo di cui servirsi, da sfruttare, da usare e da gettare, bensì come fratello da cui si può imparare. Bellissima questa sottolineatura, questa conversione, come ce l'abbiamo bisogno anche noi, tutte le persone di altri continenti che stanno arrivando, di altre religioni, di razze, culture. Quale peccato di sfruttamento c'è in noi, sottopagati, non pagati dopo un lavoro. Quante persone ho incontrato anch'io a dirmi ho lavorato per un mese ma poi mi ha cacciato senza darmi nulla. Io non potevo rivendicare perché ho lavorato in nero. Quanti egoismi. Sull'affittare una camera, un posto letto per 15-20 euro. L'altro è un fratello da cui si può imparare. In quest'ottica di fraternità, ecco, si sviluppa l'alleanza fra gli indigeni, gli indios dell'Amazzonia e la Chiesa, che si esprime in una sempre maggiore inculturazione della fede nella carne dei popoli. L'inculturazione della fede, non l'imposizione, ma il conoscere la loro cultura, la loro religione e vedere come il Vangelo insieme è già presente, farlo emergere. Una alleanza tra indigene e chiese, come dicevo, che si esprime in una sempre maggiore inculturazione della fede. Varie sono le proposte al riguardo che il Sinodo ha fatto, dalla creazione di una rete scolastica bilingue amazzonica sul modello di Frei Alegria, allo sviluppo dell'educazione interculturale. Sto leggendo il documento, la sintesi del documento. Una terza conversione che questo documento finale del Sinodo ci chiede è ecologica, una conversione ecologica che già Papa Francesco nella Laudato Si, questa enciclica profetica da leggere, meravigliosa, ci chiede una conversione ecologica. Il documento denuncia con coraggio lo scempio prodotto da estrattivismo, così chiamato, no? E nel proliferare nuovi cammini di sviluppo amichevoli verso la casa comune. La Chiesa fa un'opzione chiara per la difesa della vita, la difesa della terra, la difesa delle culture originarie amazzoniche. In tale luce si comprende il peccato ecologico, che anche Papa Francesco l'ha sottolineato nella Laudato Si. Ogni azione o omissione contro Dio, il prossimo, presente e le future generazioni e l'ambiente. Questo è il peccato ecologico. Ogni azione o omissione contro Dio, il prossimo e l'ambiente. Tra le proposte del Sinodo spicca quella di un fondo mondiale per coprire parte dei bilanci delle comunità amazzoniche e la creazione di un osservatorio socioambientale pastorale che lavori in alleanza con i vari attori ecclesiali nel continente, a partire dal Consiglio Episcopale Latinoamericano, detto CELAM, e con i rappresentanti delle etnie native. Un consiglio permanente. Il testo chiude con una conversione sinodale, affinché in tale orizzonte di comunione e partecipazione cerchiamo dei nuovi cammini ecclesiali, soprattutto nella ministerialità e nella sacramentalità della Chiesa, con volto amazzonico. Purtroppo, come succede sempre, il Sinodo sembra che abbia sottolineato solo questo, un problema di ministerialità. Allora anche gli uomini sposati possono diventare preti, anche le donne possono diventare diacone. Ecco, subito i vari giornali e mass media si sono soffermati su questo punto, come se fosse quello diciamo così, più importante, ma se guardiamo queste conversioni importanti, ad esempio il peccato ecologico che tutti quanti facciamo, il peccato più importante è quello di sfruttare le ricchezze di questo ambiente, no? Ma a favore proprio, a favore del proprio interesse, l'ambiente e le persone. Questa conversione sinodale che in tale orizzonte di comunione e partecipazione cerchiamo dei nuovi cammini ecclesiali, come dicevo, soprattutto nella ministerialità e nella sacramentalità della Chiesa col volto amazzonico, non della Chiesa in genere, ribadisce l'urgenza di promuovere e conferire ministeri non ordinati a uomini e donne in modo paritario, mentre al volto femminile della Chiesa amazzonica viene dedicata un'intera sezione dal titolo La presenza e l'ora della donna. Un ruolo straordinario dell'evangelizzazione al femminile viene riconosciuto con forza e si chiede la possibilità che anche le donne possano accedere ai ministeri di lettorato, accolitato e di dirigente di comunità. Questa nuove ministerialità. Infine, al paragrafo 103 si evidenzia che nel corso dell'assemblea sono emerse voci a favore del diaconato femminile. A tale proposito si chiede di poter condividere l'esperienza e le riflessioni con la commissione di studio convocata dal Papa nel 2016 sul diaconato femminile. Una commissione che sta lavorando in tal senso. Se i punti precedenti sono stati approvati, con pochissimi non placet, al massimo 17 voti contrari su 180, qui si nota un maggior numero di nieghi, 30, quasi il doppio, su questa problematica del diaconato femminile. 41 dinieghi ne ha raccolto il paragrafo 111, che apre la possibilità nelle zone più remote di ordinare sacerdoti uomini idonei riconosciuti dalla comunità che abbiano un diaconato permanente fecondo, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile. È il paragrafo 111, è che vediamo di approfondirlo proprio, che chiede la possibilità di un sacerdozio a uomini sposati. La proposta del 111 del testo finale: sarà poi il pontefice a decidere, sarà poi il Papa. Molte delle comunità, dice questo numero 111, ecclesiali del territorio amazzonico, hanno enorme difficoltà di accesso all'Eucaristia. A volte ci vogliono non solo mesi, ma anche diversi anni prima che un sacerdote possa tornare in una comunità per celebrare l'Eucaristia, offrire il sacramento della riconciliazione o ungere i malati della comunità. Apprezziamo, dice questo numero 111, il celibato come dono di Dio. Nella misura in cui questo dono permette al discepolo missionario ordinato al presbiterato di dedicarsi pienamente al servizio del popolo santo di Dio, esso stimola la carità pastorale e preghiamo che ci siano molte vocazioni che vivono il sacerdozio celibe, dice sempre questo numero 111, considerando che la legittima diversità non nuoce alla comunione o all'unità della Chiesa, ma la manifesta e la serve. Come testimonia la pluralità dei riti e delle discipline esistenti, proponiamo di stabilire criteri e disposizioni da parte dell'autorità competente nel quadro della Lumen Gentium, per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, che abbiano un diaconato permanente, fecondo, e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile per sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la predicazione della parola, la celebrazione dei sacramenti, nelle zone più remote delle regioni amazzoniche. A questo proposito, alcuni si sono espressi a favore di un approccio universale sull'argomento. Ecco, questo numero 111 del documento sottolinea questa necessità, lasciando però che sia il Papa a decidere su questo punto, quindi non è il punto centrale del documento. Un'ipotesi comunque eccezionale, spiegata dalla necessità di garantire l'Eucaristia a comunità che sono costrette a privarsene per mesi e per anni, è esposta come ultima ratio accanto alla valorizzazione del diaconato permanente, alla promozione delle vocazioni e alla riaffermazione del dono del celibato sacerdotale. Il testo prospetta, in conclusione, la costituzione di un organismo episcopale permanente e rappresentativo che promuova la sinodalità nella Panamazzonia, in articolazione col Celam, i vescovi. A quest'ultimo affida, attraverso una commissione ad hoc, lo studio e eventuale elaborazione di un rito amazzonico che esprima il patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale amazzonico. Ecco, un po' questo il documento che finale, io ho fatto una sintesi, no? I temi, diciamo così, dibattuti sono questi: il ruolo della donna da recuperare e dei viri probati che possono essere messi in discussione. I padri sinodali hanno ribadito l'impegno di una Chiesa al fianco degli ultimi, a partire dagli indigeni. Viene sottolineata, come dicevo, la necessità di riconoscere i peccati ecologici. Io non ho mai confessato io e non ho mai assolto un peccato ecologico, perché nessuno mai l'ha pensato, eppure ci sono. Peccati ecologici, e di approfondire una formazione permanente più inculturata. Questi sono un po' i temi più dibattuti nel sinodo. Potremmo fermarci su un aspetto che mi sembra molto importante, che poi diventa anche stimolo per tutta, per la Chiesa universale. Inizia in parrocchia il ruolo attivo delle donne. Anche l'impegno femminile nella comunità cattolica è tra i temi che sono stati discussi dai padri sinodali. Ben 35 le esperte presenti ai lavori. Suor Rosolei Bertoldo dice: stiamo aprendo un cammino soprattutto per le donne indigene. Noi siamo Chiesa e facciamo Chiesa. In questo processo sinodale siamo state chiamati, dicono le donne, in tante ad avere voce e parte attiva, e credo che questo sia un segno molto importante. Stiamo aprendo un cammino e l'aspetto positivo riguarda soprattutto le donne indigene che stanno partecipando al sinodo. Questo vuol dire che conseguentemente questo cammino nella storia, che il nostro progressivo riconoscimento nella Chiesa è frutto del nostro impegno quotidiano nel portare avanti l'evangelizzazione. Suor Rosolei Bertoldo è tra le 35 donne che hanno partecipato ai lavori sinodali, impegnate in prima linea nella lotta al traffico delle persone attraverso la rete. In Brasile, una delle 44 realtà internazionali, Talita Cum, ed è stata Suor Rosalea ad avere per prima la parola in sala stampa vaticana nel corso del consueto briefing sul Sinodo per l'Amazzonia, nel quale si è parlato ampiamente del ruolo e della testimonianza ecclesiale delle donne. Il loro ruolo attivo nella vita della Chiesa non è certo proibito e dobbiamo cambiare mentalità, ha ripreso Don Zelindo Lima da Silva, rettore del seminario a Manaus e vicepresidente dell'organizzazione dei seminari e istituti del Brasile. Dice: come vediamo, il processo sinodale non è solo camminare insieme, ma camminare insieme e decidere insieme. E se perciò non vogliamo zoppicare, bisogna riconoscere alle donne anche un ruolo decisionale. Le nostre strutture sono fatte in tal modo che solo certe persone hanno un potere decisionale, ed è questo che dobbiamo cambiare. Il consiglio pastorale in parrocchia, ad esempio, ha un potere solo consultivo, consiglio, ma niente e nessuno impedisce che diventi deliberativo. Tutti noi abbiamo bisogno di un cambiare la nostra mentalità per far sì che la partecipazione della donna sia sul piano di uguaglianza. Questo ha precisato il vescovo Riccardo Ernesto Centellas, presidente della Conferenza Episcopale della Bolivia. La presenza della donna nella Chiesa ha una maggioranza, è una maggioranza, ma la sua partecipazione nell'organizzazione a livello decisionale è molto scarsa, quasi invisibile. E quindi, se non cambiamo le nostre strutture e il nostro modo di organizzarci, la situazione non cambierà. Bisogna iniziare dalle cose più piccole. Non c'è bisogno che la Santa Sede ci dia indicazioni al riguardo. È a livello di parrocchia che dobbiamo coinvolgere sempre più le donne nei processi decisionali. Il vescovo boliviano ha fatto l'esempio della sua diocesi, dove ha detto: ho una vicaria pastorale e il modo in cui chiama a percorrere il cammino pastorale è diverso rispetto al modo in cui potrebbe farlo un uomo. Non cerca di imporsi, convoca le persone per ricevere suggerimenti, e questo permette alla comunità di essere soggetto sinodale e decisionale. Il modo di percepire la vita, di affrontare i problemi, di far sì che la Chiesa possa camminare in comunità, è un approccio completamente diverso. L'autorità di governo nella Chiesa è principalmente maschile, ma l'azione pastorale della Chiesa è marcatamente femminile, ha detto ancora il vescovo della Bolivia. Tutta la sensibilità nei confronti dei drammi umani, tutta la partecipazione della Chiesa deriva dall'intuito femminile più che dall'autorità di governo. Il diritto canonico e la teologia possono fare molto di più per promuovere il ruolo delle donne nella Chiesa. Questo ha fatto osservare da parte sua il cardinal Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay. Ha ricordato come il diritto canonico per le donne prevede tutto, tranne che ascoltare la confessione e celebrare la messa. Quindi ha affermato: ci sono tante cose in più che si possono fare per le donne e dobbiamo farlo. Suor Rosalei ha infine riportato l'attenzione ai crimini del commercio delle donne e delle bambine, in particolare indigene. Il sinodo, ha detto, ha portato a riflettere sugli abusi, sullo sfruttamento delle donne e sulla tratta degli esseri umani. In Brasile la tratta è un delitto molto diffuso, ma silenziato, reso invisibile spesso e legata al commercio della droga e al traffico delle armi. La piaga dello sfruttamento sessuale delle donne resta impunito. Sono parole che sono state dette al Sinodo, dove lo riprese proprio perché si sottolineava un po' che il Sinodo invita a iniziare in parrocchia il ruolo attivo delle donne. Prenderemo altri temi nei prossimi incontri proprio per sottolineare, sempre dal documento finale, sottolineare quanti temi dibattuti sono temi che riguardano non solo l'Amazzonia, ma riguardano anche tutti noi, tutti, potremmo dire, tutta la Chiesa universale. Il documento finale che ho così sintetizzato, dopo 3 settimane di confronto fra i vescovi, è stato consegnato a Papa Francesco. Il pontefice ha spiegato che l'esortazione post-sinodale non è obbligatoria, ma ha aggiunto che una parola del Papa può fare bene e vorrei dirla prima della fine dell'anno. Queste sono state le parole di Papa Francesco su questo documento che è stato, dopo 3 settimane di lavoro, presentato al Papa e che io ho cercato di sintetizzare. A tutti auguro una buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.